Oggi siamo qui con Stefano Poli, professore del Dipartimento di Scienze della Formazione. Abbiamo per lei alcune domande. La prima, parliamo di disuguaglianze sociali. Quali sono alcuni fattori sottili a cui spesso non si presta abbastanza attenzione?
Allora, le disuguaglianze sociali nella contemporaneità hanno subito un cambiamento a partire soprattutto dalla globalizzazione. In questo senso potrebbe essere semplicistico parlare solamente di disuguaglianze in senso socio-economico, perché in qualche modo le disuguaglianze oggi seguono un percorso di fattori generativi molteplici che si ibridano tra loro. In primo luogo sicuramente il credenzialismo educativo. In poche parole, il titolo di studio è una determinante centrale, sempre col problema che il titolo di studio non è necessariamente in qualche modo una garanzia di accesso. Il credenzialismo complica le cose. Occorre sempre pensare che anche nel titolo di studio sussistono gli elementi di chiusura sociale. Pensate per esempio al fatto che uno in qualche modo termina un percorso di laurea, ma per esempio alle volte si deve iscrivere a un ordine, e questo significa un'altra forma di, diciamo, controllo rispetto all'accesso e in un certo senso anche allo svolgimento di attività lavorative. Dall'altra parte, sicuramente un fattore che si ibrida con altri ma è indubbiamente centrale è quello del genere. Pensiamo alla genderizzazione delle occupazioni e pensiamo al fatto che spesso e volentieri determinate professioni hanno una componente, se vogliamo, in particolare quelle legate a occupazioni di cura, dirige la componente femminile verso questo tipo di occupazioni e quella maschile in altre, quindi è un'altra forma di discriminazione. Altri fattori sicuramente sono quelli dell'etnicità. In qualche modo, così come esiste una genderizzazione, esiste anche un'etnicizzazione delle professioni, per esempio, e non di meno un fattore centrale è quello dell'accesso ai diritti.
Su questo, professore, le faccio allora la prossima domanda, che proprio riguarda l'accesso ai diritti. Quindi, accesso ai diritti come spartiacque della disuguaglianza. Come si impedisce l'accesso ai diritti in particolare e come si fa a diminuire questo fenomeno?
Il fenomeno è molto complesso e naturalmente le soluzioni non le possiedo e non me ne vorrete. Si possono fare delle riflessioni, ovvero sia, pensiamo al fatto che nel momento stesso noi viviamo in un'epoca, a partire dalla, possiamo dire, rivoluzione francese in poi, in cui i diritti sono la base della società. E in un certo senso noi viviamo nell'epoca in cui la rivendicazione di diritti è centrale, è, se vogliamo, espressione di libertà e democrazia. Però dobbiamo sempre considerare che nel momento in cui noi stabiliamo un diritto per qualcuno, in un certo senso lo operativizziamo o in qualche misura definiamo dei confini entro cui quel diritto deve essere o può essere esercitato. È chiaro che chi è fuori da quei confini inevitabilmente ne è escluso. Faccio degli esempi. Noi viviamo in una società in cui abbiamo tutti dei diritti di cittadinanza, ma molte persone hanno dei diritti di cittadinanza molto relativi. Pensiamo a tutto quello che è in un certo senso una underclass, che per esempio comprende homeless, persone senza fissa dimora, piuttosto che persone che possono essere istituzionalizzate, in cui i diritti potenzialmente ci sono, ma il loro esercizio è molto limitato, molto relativo, il che significa che l'espressione di un diritto è anche collegata alla agentività con cui la persona può in qualche modo operare rispetto all'ambiente. Non per tutti è così.
Perfetto. Approfondendo un tema nello specifico, il tema dell'età. In che modo esso è un discriminante significativo? Ci faccia qualche esempio di ageismo.
Il tema dell'età rientra quei fattori di ibridazione della disuguaglianza contemporanea. Possiamo dire che l'età è un fattore di discriminazione al pari del genere. Se poi le due cose si combinano, potete immaginare quanto gli effetti siano esponenziali. Partiamo da un presupposto. Il concetto di ageismo significa la discriminazione verso una persona in ragione della sua età. Nella sua formulazione originale l'ageismo aveva proprio una visione che era indipendente dall'età avanzata. Vero è che oggi come oggi l'ageismo in qualche modo ha a che vedere con una prevalenza, se vogliamo, del concetto riferito appunto alle persone in età sicuramente più in là con gli anni. In realtà la discriminazione per età i giovani la conoscono benissimo, purtroppo. Per meglio dire, l'ageismo ha una dimensione strutturale nel fatto che noi viviamo in una società che sicuramente è postmoderna, è liquida e mille altre definizioni che oramai sono note a tutti, ma affondiamo ancora i piedi in dimensioni strutturali latenti che sono proprie della società industriale. E la società industriale era, e in fondo questo tipo di struttura latente è ancora presente nella nostra società, tripartita in una stratificazione per età, che era corrispondente alla logica della formazione, della produzione e del consumo, per cui i giovani si formano in funzione di entrare nel mercato del lavoro, gli adulti producono e gli anziani, mettiamola così, dovrebbero essere tutelati in quanto hanno, come dire, dato il loro contributo, ma tipicamente poi vengono discriminati. Ora, sull'ageismo nei confronti dei giovani posso fare degli esempi. Nel momento stesso in cui si è troppo giovani per qualcosa non si accede a dei diritti, e questa definizione di diritti dell'essere troppo giovane può essere normativa, pensate al diritto di voto piuttosto che la possibilità di prendere la patente. Chiaramente questi non sono degli elementi ageisti, ma in un certo senso definiscono come ciò che si può fare e ciò che non si deve fare abbia una dimensione tipicamente istituzionale, eventualmente, quindi strutturalmente definita. Vero è che si può essere anche effettivamente considerati troppo giovani o in un certo senso inadatti a qualcosa in ragione dell'età, appunto, più giovane. L'altro aspetto invece è tipicamente riferito all'ageismo verso gli anziani. Allora qui entra in gioco una dimensione, da cui i giovani non sono esclusi per carità, ma è che è preponderante oggi, cioè in qualche modo considerare quelle che sono le narrazioni e i discorsi pubblici o comunque anche nella quotidianità rispetto alle persone anziane. L'ageismo fondamentalmente corrisponde a questa discriminazione verso l'età avanzata, in un certo senso è l'essere troppo vecchi per, o il doversi comportare in un determinato modo, quindi seguire determinati codici di condotta. Il vero problema dell'ageismo non sono solamente le rappresentazioni e i discorsi, ma anche in qualche modo la dimensione con cui le persone anziane sono costrette a operare o limitate nella loro azione. Pensiamo al fatto, per esempio, che un'anziana, soprattutto una donna anziana, giusto per mischiare in qualche modo età e genere, per esempio, dopo una certa età deve portare i capelli in un certo modo, piuttosto che vestirsi in un certo modo, piuttosto che seguire determinati codici di apparenza. E questi sono elementi che dimostrano come in fondo la nostra società imponga un modo di essere in maniera strutturale e naturalmente, come dire, questo va a scapito delle libertà individuali. Certo è che l'ageismo poi si riflette anche in forme che possono arrivare a forme di violenza piuttosto che di prevaricazione, ma tipicamente l'ageismo poggia i piedi non solo in quello che è una vulnerabilità di molte persone anziane, molte ma non tutte, ma naturalmente anche nelle rappresentazioni e nelle narrazioni quotidiane che noi facciamo della componente anziana della popolazione.
Perfetto, lei ha detto le vulnerabilità di molte persone anziane, ma non tutte, quindi non tutti gli anziani sono vulnerabili. Può spiegarci cosa intende con questa espressione più nello specifico?
È chiaro che la fragilità di salute è correlata all'avanzare dell'età, non è una legge scritta, ma è implicito che all'avanzare degli anni la salute tenda a declinare. La vulnerabilità sociale, non di meno, fa parte, se vogliamo, di un percorso di carriera morale discendente che il soggetto inizia, anche qui una visione che, in cui appunto l'ageismo che citavamo prima affonda i piedi, ma che inizia già dopo la pensione, se vogliamo. Cosa vuol dire essere vulnerabili? Vuol dire che molte persone subiscono quello che è un processo di perdita di ruolo, per esempio dalla situazione lavorativa a passare al pensionamento, una perdita identitaria, molte persone, come dire, devono ritrovare in qualche modo un adattamento a questa nuova condizione e non di meno possono subire delle forme di discriminazione, come dicevamo, per esempio per le condizioni di salute. Non tutti gli anziani però sono fragili, intanto bisogna capire quando si è anziani, e questa è una domanda senza risposta, mettiamola così, perché diventa molto soggettivo, ma diciamo che ci sono componenti della popolazione anziana che in realtà invece riflettono dei livelli di agentività adeguata, di capacità di mantenimento di ruolo. Tipicamente, se vogliamo, questo è l'effetto di una nuova evoluzione, come dire che il profilo degli anziani di ieri è sempre meno attuale, o per meglio dire è sempre più in cambiamento, diminuzione e mutamento. L'anziano tradizionale, fragile se vogliamo anche in ragione di quello che era una traiettoria di vita prevalentemente operaia, di lavoro manuale o comunque vincolata a un titolo di studio più basso, cambia oggi perché oggi è invecchiata la prima parte della coorte del baby boom, i boomers che tipicamente hanno un titolo di studio più elevato, sono i primi giovani, se vogliamo, in senso contemporaneo, per fare degli esempi, chi era giovane negli anni 60 ha sperimentato la pillola anticoncezionale, ha ascoltato i Beatles e i Rolling Stones, ha persino provato droghe o altro, non tutti ma non pochi, mettiamola così. Questo significa che, se vogliamo, c'è una vicinanza e una prossimità. Ora, io ho fatto degli esempi balzani, ma in realtà la prossimità nasce dal fatto che sono i primi giovani al contempo consumisti, cioè in una società che ti permette di consumare, e allo stesso tempo post-materialisti, cioè in un certo senso con una visione che è più vicina a quella nostra e più lontana dal materialismo degli anziani che erano cresciuti, per esempio, da giovani nella ricostruzione o chi è ancora più anziano durante la guerra. È evidente che questo tipo di traiettoria nuova porta oggi ad essere anziane persone con un titolo di studio più elevato, con più competenze, che sono andate in pensione dopo traiettorie lavorative prevalentemente stabili, se vogliamo. Questa non è una colpa, sia chiaro, ma come dire, ogni generazione fa la storia a condizioni date. Sicuramente la generazione del baby boom ha avuto delle condizioni strutturali sin da giovani più favorevoli rispetto a quelle dei giovani d'oggi. Tuttavia è evidente che questo riporta ha una visione diversa quelli che sono gli anziani che si stanno formando adesso, che si stanno in qualche modo manifestando, che per esempio mostrano anche dei quadri clinici diversi. Faccio l'esempio che citavo prima, pensate a quello che è un comportamento, stile di vita, diciamo così, potremmo definirlo riprovevole, come per esempio l'abitudine al fumo. Beh, le nonne di una volta non fumavano perché stava male, le nonne di oggi probabilmente hanno fumato perché, per esempio, da giovani negli anni 60 fumare poteva essere un'espressione di emancipazione, di libertà, di identità. Detto questo, è ovvio che questo pone delle conseguenze oggi, in cui possiamo attenderci probabilmente quello che è un elevato numero di ex fumatrici nella generazione boomer, ma che, come dire, qualche conseguenza a questo tipo di, diciamo così, abitudine o comportamento può averla data.
Perfetto, ultimissima domanda e poi la libero. La denatalità come fattore sociale, sempre rimanendo appunto in tema demografico, ma anche come fattore individuale, ci fa una breve sintesi?
Anche qui la risposta è complessa, però noi dobbiamo considerare la denatalità non semplicemente come un fattore degli ultimi 20 anni, ma di almeno mezzo secolo, fermo restando che la denatalità in Italia noi possiamo andarla a riprendere addirittura dal 1860, nel senso che man mano che un paese diventa da agricolo industriale, inevitabilmente scende il numero di figli per mille ragioni che non stiamo qua a osservare. Però mettiamola così, noi dobbiamo scorporare il fenomeno della denatalità negli ultimi 50 anni. Nell'ultimo decennio possiamo dire che la denatalità dovuta semplicemente alla propensione a non avere figli, quindi un po' per scelta, probabilmente dipende da un terzo. Cioè vale, si spiega in un terzo della varianza. Dall'altra parte probabilmente la maggior parte di questo deriva dal fatto che siamo in una cosiddetta trappola demografica, ovvero sia non si fanno figli negli ultimi 10 anni, sono fatti perché mancano le potenziali madri, cioè non ci sono proprio, come dire, non c'è la materia tra virgolette che in qualche modo consenta in un certo senso l'aumento demografico. Come dire, il problema non è tanto nell'invecchiamento dall'alto o dal basso, ma nel fatto che si è inceppato il motore in mezzo. Questo è un primo enorme problema. Dall'altra parte, se noi guardiamo invece al vero calo di natalità, il calo di natalità effettivo si ha praticamente dalla metà degli anni 70 ai primi anni 90. Ecco, quel tipo di denatalità è una denatalità effettivamente per una minore propensione. Perché? È la denatalità, o meglio la scelta di non aver figli, che è stata praticata proprio da quella prima generazione post-materialista, appunto la prima coorte del baby boom, ci possiamo aggiungere in parte anche la seconda, che in quegli anni viveva il suo periodo di massima fertilità. Ora, perché hanno scelto di non avere figli? Tanto aumenta il titolo di studio, le possibilità di carriera, la maggiore partecipazione sacrosanta delle donne al mercato del lavoro toglie in qualche modo lo spazio ad avere più figli. ricordiamo sempre che è la generazione del baby boom, quindi una generazione che è venuta da genitori che hanno fatto tanti figli, quindi in qualche modo, se vogliamo, è un'altra contrapposizione rispetto alla generazione precedente. L'aspetto chiave è che in questo senso è una denatalità, se vogliamo, per scelta. Per esempio, per la prima volta in Italia, in questa generazione, intorno agli anni 80, si osserva il fenomeno delle coppie DINK, cioè Double Income No Kids. In poche parole, una coppia che decide di non avere figli, ma doppia entrata economica, cioè entrambi lavorano e magari perché hanno investito proprio nella carriera. Quindi sono scelte di vita, prospettive di vita che in qualche modo erano anche profondamente orientate a una visione identitaria. Ma mettiamola così, lì è una denatalità effettivamente per scelta. Un terzo aspetto che va considerato è che comunque in questi 50 anni il numero di figli desiderato non è cambiato. E quindi è evidente che c'è una qualche, diciamo così, complessità da spiegare in termini di intenzione e azione. Ora, dov'è il problema a livello individuale? Provo a spiegarla, spero in modo semplice, ma non è così immediato forse. Semplificando, la scelta di avere un figlio, noi la possiamo considerare nella logica decido di avere un figlio o decido di non averlo. In realtà l'unica decisione possibile è decidere di non averlo, perché decidere di non avere un figlio, mettiamola così, non è garantito. Allora in realtà il discorso, in ragione delle pratiche anticoncezionali, che ovviamente non a caso la prima generazione che le ha utilizzate in termini contemporanei, appunto la prima generazione che ha usato la pillola sono stati in un caso i boomer, esplicitano appunto questa scelta, non scelta, in realtà di decidere di qualche modo aprirsi all'idea di avere figli oppure no. Oggi come oggi, in ragione di una complessità sicuramente maggiore, di situazioni date diverse, non sto a citare la precarietà del mercato del lavoro, non sto a citare il fatto che oramai il mercato del lavoro non è più il luogo istituzionalmente deputato alla redistribuzione del reddito, pensiamo al lavoro sottopagato, a quello che è la complessità che ciò comporta rispetto a quelle che sono le traiettorie di vita, e in qualche modo il disancoramento complessivo porta a due nuove soluzioni, ovvero sia io posso decidere di non decidere, cioè non mi pongo neanche il problema, se viene viene, se non viene viene, ed è una tipica strategia di scelta, però ci dice un'altra cosa, vuol dire che avere figli potenzialmente non è più un valore come una volta. Per molti, al di là, senza fare dei giudizi morali, naturalmente, però mettiamola così, non è più una dimensione fondante necessariamente dell'identità di una persona o di un individuo nella sua traiettoria, e questo è un'evoluzione valoriale di un certo tipo. Dall'altra parte c'è l'altro aspetto chiave, molte persone non decidono di decidere perché non sono neanche in grado di porsi nella situazione, e questo significa in un certo senso un impatto forte all'impossibilità di costruire dei percorsi o un minimo di programmazione di medio-lungo periodo. È, come dire, l'apoteosi della società del rischio e dell'incertezza, come la tradizione, diciamo, forse oramai un po' obsoleta della sociologia di Bauman e di Beck, ben nota oramai a tutti, ma mettiamola così, è anche un rischio enorme, perché oggi come oggi, per fare un esempio, il tema della denatalità è un tema centrale, perché in realtà il vero problema è che non solo invecchia una larga parte della popolazione, ma non ci sono più giovani in grado di sostenerla. Se la questione è i giovani vanno all'estero perché hanno più opportunità, cosa indubbiamente vera per carità, ma è altrettanto vero che non ci sono più giovani. La denatalità è arrivata a un punto tale che, come dicevamo prima, si spiega sostanzialmente una trappola demografica. Non ci sono più giovani madri potenziali. Questo, come dire, la dice lunga sul problema che non solo è individuale in termini di scelta o di possibilità semplicemente di mettersi nella condizione di scegliere, ma è anche un problema collettivo e strutturale di enorme entità, in cui aggiungo molto si parla, ma temo che sia un rischio non ancora interiorizzato come un effettivo pericolo, come in realtà è.
Grazie professore per aver delineato questo scenario e per gli importanti spunti di riflessione.
Grazie a voi per l'opportunità.